Questa sera a Milano c'è un evento nel Tempio centrale, Beta Knesset centrale, quindi immagino che qualcuno sia lì, altri sono ancora in Beta Knesset, arriveranno più avanti. È vero che sono momenti difficili, quello che abbiamo vissuto negli ultimi giorni, giovedì, venerdì, con la storia della famiglia Bibas, però HaKadosh Baruch Hu ci ha fatto un grande regalo, perché nessuno ce lo racconta, perché sarebbe un fallimento raccontarlo, ma in realtà bisogna sapere che HaKadosh Baruch Hu ci vuole tanto bene e ci ha fatto un grande regalo questi giorni. Ne hanno parlato molto poco nei notiziari. Noi Shabbat abbiamo cantato in modo festivo, venerdì sera in Beta Knesset il Mizmor di Shabbat, che è Tov Leodot Lashem, Ulezamer le Shimcha Elyon, raccontare tutti i miracoli, tutte le cose piacevoli, giuste. Diciamo generose che HaKadosh Baruch Hu fa con noi. E Shabbat mattina, quando abbiamo aperto l'Arona Kodesh, abbiamo letto tutti insieme il Mizmor Letodah. Il Mizmor che è riconosciuto come il Mizmor del ringraziamento. Perché? Perché è successo che gli islamici, chiamateli come volete chiamarli, si erano organizzati per fare il bis del 7 ottobre. Chiaramente è un mese che ne parliamo, dopo che abbiamo liberato migliaia. Ci nascondono anche il numero. Se ieri dovevano liberarne 600 per 6 ostaggi, immaginiamo in totale quanti ne hanno liberati. Ora, queste migliaia di terroristi si erano organizzati in un mese per riproporci il 7 ottobre. HaKadosh Baruch Hu ha detto di no. Avete tutti sentito della storia dell'autobus, che è un miracolo se fosse stato uno solo. L'autobus che esplode alle 9 di sera nel deposito degli autobus, e poi altri due. E poi scoprono che c'erano ancora due bombe che sono riusciti a intercettare, e poi scoprono che dovevano esserci. C'è chi dice addirittura 19 tra i trama e Yerushalayim, non si può neanche dire questa cosa. Con 5 kamikaze pronti a farsi esplodere, e tutto questo non doveva al essere altro che un diversivo per concentrare le forze dell'ordine, le forze armate verso i centri colpiti, per poi entrare da Yehuda e Shomron per fare quello che avevano intenzione di fare. Era tutto pronto. Ora, perché gli autobus? Semplicemente perché 23-24 anni fa noi abbiamo subito quello che è conosciuta come la seconda intifada, nella quale sono esplosi tanti autobus, purtroppo. Abbiamo subito delle perdite importanti. E non era la prima volta, succedeva già nel 95, è continuato nel 96. Vi ricordate la frase famosa di Yitzhak Rabin? Sono i sacrifici della pace. La pace che ancora non è mai arrivata e che arriverà solo quando arriva Mashiach. E sono morti più di 2.000 persone negli attentati degli autobus. Quelle persone che sono state liberate nelle ultime settimane sono elementi di questi attentati, gli attentati dell'autobus. Siccome si parlava che l'82% dei terroristi che vengono liberati tornano a fare terrorismo, sono tornati a fare terrorismo. Ora, per un motivo che noi non sappiamo, il 7 ottobre HaKadosh Baruch Hu si è voltato, e questa settimana no. Questa settimana Hashem ha detto no. Hashem ha detto ci penso io. E quindi l'unica cosa che è saltata in aria era era il piano di questi animali, di queste bestie, che non sanno fare altro che odiare, che ammazzare. Non hanno nessun'altra altro scopo nella vita. Oggi nel Tanya studieremo qual è il nostro scopo nella nostra vita. Ma loro purtroppo vivono sulla stessa superficie terrestre che noi, sulla quale noi viviamo, ma l'unica cosa che ci accomuna è le sembianze fisiche. Superficialmente abbiamo delle sembianze fisiche che ci possono accomunare a queste persone. Tutto il resto proprio zero. E quindi è un dovere per ognuno di noi di ringraziare HaKadosh Baruch Hu. Perché non se ne è parlato nei telegiornali? Per forza, cosa fai? Fai degli accordi con il Satana e poi vai a raccontare in giro che è stato un fallimento? Vai a raccontare in giro che si sono preparati in men che non si dica per riproporre quello che hanno iniziato. C'è una cosa che dobbiamo metterci in testa, è la cruda realtà. E venerdì sera camminavo con un ragazzo, mi diceva: speriamo che questa guerra finisca presto. Certo, tutti vogliamo e tutti speriamo che questa guerra finisca presto, ma dobbiamo smettere di illuderci, perché per far smettere una guerra servono che i due fronti smettano la guerra e loro non hanno e non avranno mai intenzione di smettere la guerra. Stamattina c'era il funerale del pluriomicida. Cosa dicevano? Non so, immagino, migliaia di persone. Non sono neanche andato ad informarmi sui siti per vedere che cosa è successo. Vi garantisco che è successo questo, che migliaia di persone hanno detto: noi continueremo quello che tu hai iniziato. Che scoperta. Perché?
Sì, a due però, era lui e il suo successore.
E 1, 2, 10, 20 milioni sono tutti uguali. E
Sì,
voi
lui.
credete che in Siria quello che ha fatto la rivolta miracolosa, questa rivolta miracolosa che era tutta preparata a tavolino prima, che lui voglia stare in pace con Israele? Voi credete che l'Egitto, che sta avvicinando dei tank innumerevoli verso Israele contro i trattati di pace, che nel Sinai non deve esserci nessun tipo di armamento? Noi abbiamo ridato il Sinai con questa condizione: vi ridiamo il Sinai a condizione che non passi una pallottola, una pistola, un fucile. Questi sono gli accordi con queste persone. Il Rebbe, che era contro tutto e tutti, era molto impopolare il Rebbe in quegli anni. Ma cosa pensa, cosa dice, cosa crede di sapere tutto? Il Rebbe ha detto questa frase, ha detto: cosa succederà fra un anno e cosa succederà fra 30 anni? Era il 78. Un anno dopo ammazzano Sadat, 30 anni dopo la gioventù, come l'hanno chiamata? La gioventù islamica, adesso non so, che hanno ammazzato in 3 giorni decine di migliaia di persone, nessuno ne parla. Tutti i cristiani che erano in Egitto, li hanno messi in fila, li hanno sgozzati tutti. E con questa gente vuoi fare la pace? Per questa gente devi ridare il Sinai. Il Sinai era la nostra garanzia il nostro cuscino, la nostra protezione. L'hai dato perché loro ti hanno ridato indietro un foglio di carta. Loro ridevano, ci prendevano in giro. E fino ad oggi c'è gente che dice: speriamo che questa guerra finisca presto. Sì, è un augurio che ogni giovane, anche i meno giovani, noi ci facciamo tutti, ma perché dobbiamo continuare ad illuderci? Perché dobbiamo continuare a piegarci? Il Rebbe diceva: non c'è alternativa, la pace finisce quando arriva Mashiach. Finché non arriva Mashiach, HaKadosh Baruch Hu ci ha dato in mano un esercito molto forte. E questo esercito molto forte bisogna usarlo. E bisogna far sapere al mondo che l'esercito è molto forte. E questo basterà per non doverlo usare. Ma se noi ci nascondiamo e ci vergogniamo di dire al mondo che abbiamo un esercito forte, che può vincere qualsiasi guerra, e viviamo quello che stiamo vivendo adesso, che in 15-16 mesi non siamo riusciti a piegare delle persone in ciabatte. È inutile che speriamo che questa guerra finisca. E quindi cosa fa Kadosh Baruch Hu? Siccome ci vuole un sacco di bene, ha detto questa volta devo intervenire. Ora, io non sono un complottista, però sappiamo bene che il 7 ottobre c'è stato qualcosa che non andava. Abbiamo mille prove. Purtroppo sembrerebbe che anche quello che sarebbe dovuto succedere giovedì e venerdì, qualcuno crede che un'organizzazione così nel dettaglio le forze segrete israeliane non sono in grado di intercettare. Sono momenti in cui dobbiamo ringraziare ad Hashem, ma dobbiamo soprattutto capire che dobbiamo pregare tanto. Dobbiamo pregare tanto e pregare bene. E quindi facciamoci tornare il sorriso sulle labbra e oggi studiamo come pregare bene, perché l'argomento che stiamo vivendo in questo periodo è Baruch Hashem, che questo è l'argomento. Dobbiamo imparare a pregare un po' meglio e dobbiamo capire quanto è importante, perché se non fosse per le nostre tefillot il mondo non sarebbe tutto questo bellissimo mondo che noi abbiamo. Tutto dipende dalle nostre tefillot. Dopo che il Beit HaMikdash è stato distrutto e non abbiamo più la possibilità di portare sacrifici, come inizieremo questa settimana a studiare la parasha di Terumah, che HaKadosh Baruch Hu ci comanda tramite Moshe Rabbeinu di costruirgli una casa dove si portano i sacrifici per perdonare le malefatte di tutti quanti, abbiamo la tefillah. Non abbiamo altra arma per andare avanti, per migliorare, per sentirci sempre vicini a Kadosh Baruch Hu, che è questa grandissima, immensa forza che è la tefillah. È quello che stiamo
Io
facendo.
sono fiduciosa.
Ma certo, siamo sempre fiduciosi. Io sono fiducioso che Kadosh Baruch Hu ci protegge sempre, infatti ci ha protetto e non è successo un disastro dalle proporzioni che il 7 ottobre sarebbe passato in ombra. Vi garantisco da fonti che, per fortuna che esiste internet, perché i telegiornali mai avrebbero detto una cosa del genere, per fortuna che esiste internet e i media non hanno il controllo su internet. Ci è stato riferito quello che sarebbe dovuto succedere. Quindi siamo fiduciosi perché Kadosh Baruch Hu è sempre con noi.
Vabbè,
Sempre.
anche. Vabbè.
Parte quando decide di no. Cosa diceva l'Haftarah di ieri?
Beh, dirla tutta, non
In una parola, l'Haftarah di ieri diceva: mi è piaciuto quando avete deciso di liberare gli schiavi come vi ho chiesto nella Torah, che al settimo anno, l'anno di Shemitah, verranno tutti liberati, ma mi ha fatto molto arrabbiare che li avete ripresi di colpo
ripresi.
con la forza e sono tornati a essere vostri schiavi quando non lo sono. Quindi, dice Hashem, io mi giro dall'altra parte e voi, invece di essere protetti da me, sarete liberi come avete fatto con gli schiavi, che gli avete dato la libertà e gliel'avete tolta, io vi renderò liberi dalla mia protezione. Brutta questa. Era ai tempi di Irmia, di Geremia, era il profeta che ha dovuto annunciare la distruzione del primo tempio e la distruzione di Israele da parte dei babilonesi, Nebuchadnezzar, eccetera, eccetera. Perché? Perché la protezione a Kadosh Baruch Hu dice: io ve la do, però voi dovete chiedermela. Se voi fate l'esatto contrario di quello che io vi chiedo, io vi libero dalla mia protezione. Avete IDF? Bene, fate con IDF. Avete i grandi stratega che sono lì a Yerushalayim tutti i giorni e le notti a fare. Va bene, fate voi. Se io vi proteggo, non è meglio? Cosa dice David HaMelech nel Tehillim? Im Hashem lo ishmur ir shav shakad shomer. Se non è Hashem che protegge una città, è invano, a nulla serve tutti gli sforzi del shomer, del custode della città. Quando i giovani ci dicono speriamo che questa guerra finisca presto, la speranza di questi giovani deve essere quella, speriamo che arrivi Mashiach presto, così questa guerra finisca. Intanto dobbiamo tirare fuori gli artigli, non c'è altro. E quando Israele tira fuori gli artigli, tutti gli ebrei del mondo sono rispettati. Quando Israele dimostra di volezza, non possono fare altro che far volare in cielo degli aerei quando tutti... come si dice, osannano alla gloria di Nasrallah? Stiamo scherzando. Questa è la nostra forza, questa è la nostra gloria.
Ma dipende dai punti di vista, io la vedo presa al contrario, per esempio.
Va bene, ma intanto loro sono lì.
Con
E
tutto il rispetto per lei, lei è
intanto
una bimba, cioè non è che voglio, però.
io quello che sto dicendo è che in tutti questi mesi dove siamo arrivati? Qui.
Lo so, ma sono cose
E noi
complicate,
abbiamo
difficili.
gli aerei, non sono complicate, perché questa gente capisce benissimo la regola del bastone. Perché sono usciti tutti questi ostaggi recentemente? Perché hanno avuto paura di Trump, tutto lì. Di
E
noi,
infatti per quello usciranno tutti, perché hanno paura di Trump.
ma di noi non hanno paura. Perché?
L'importante è che abbiano paura, poi va
Perché
bene.
è molto, molto semplice, perché noi abbiamo paura di noi stessi. Questo è molto semplice.
Vabbè.
La cruda realtà, Akadosh Baruch Hu ci ha dato un regalo che non ci saremmo mai sognati di avere nei tempi del Galut, perché ancora siamo in Galut, di poter tornare nella nostra terra, e ci ha dato un regalo di elementi così brave, così tecnologiche, che abbiamo la te tecnologia più avanzata, che la vendiamo al mondo intero, ma il mondo intero sta ridendo di noi, guarda quelli con la tecnologia, non so, non riescono a mandare via quattro straccioni. Perché noi abbiamo il galut dentro, abbiamo il buio dentro,
No, io
abbiamo...
penso che il fatto che ci siano degli ostaggi a Gaza abbia frenato Israele nelle sue azioni contro Gaza, se no l'avrebbe ammazzati tutti gli ostaggi. Non è così
Abbiamo
semplice,
detto
secondo
tante volte,
me.
ci sono tante soluzioni. Questa gente è gente che ha paura. Voglio dirvi qualcosa che hanno detto nei telegiornali in Israele, non nei telegiornali, in un programma, mi è arrivato tutto il video via WhatsApp da paura. C'è un signore che è diventato molto famoso perché lui lavorava per l'esercito, era un privato che lavorava per l'esercito, uno si chiama Hayun, avete sentito parlare di Daniel Hayun, se ne è parlato tanto. Lui intercettava tutto, lui sapeva tutto del 7 ottobre. L'hanno ignorato completamente, gli hanno tolto tutta l'attrezzatura che aveva. E poi lui che cosa racconta? Che lui si è ricomprato tutto e ha detto che a dicembre, quando Israele ha iniziato a fare sul serio, ha sentito tutto Hamas che diceva: basta, rendiamoci, ridiamo gli ostaggi e rendiamoci, almeno vivremo. Ed è successo che in 24 ore. Perché hanno detto rendiamoci? Perché non arrivava più niente, non arrivava più acqua, non arrivava più cibo, non arrivava più niente. E uno dei capi ha fatto un discorso via radio e ha detto a tutti quanti: non preoccupatevi, entro 24 ore torna tutto a essere come prima. Quindi a dicembre del 2023 potevamo aver già risolto il problema, compresi tutti gli ostaggi.
Chissà, ma le dinamiche delle guerre
Ok,
non sono le
sì,
nostre.
sono dinamiche delle guerre, sì. E per questo abbiamo bisogno dell'aiuto di Hashem,
Sì.
perché altrimenti ci sono le dinamiche delle guerre.
Sì, perché poi bisogna rispondere anche al resto del mondo, non è
No,
che...
no, no, no,
Sì.
no, 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 no. Israele non deve rispondere perché loro non rispondono al resto del mondo e quindi con loro ci si comporta così. No,
Ma quando hai tutti contro non è facile.
tutti conto ce l'abbiamo oggi. Oggi, dopo che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ce l'abbiamo oggi tutti contro.
Ma qui
Parte
Ravadad c'ha
2 più 2 più.
ragione, perché la storia la scrive chi vince le guerre, non chi le perde. Cioè, tutti contro, ma Eisenhower cosa dovrebbero fargli? Cioè, ha mollato due fiocchi atomici sul Giappone.
E
Ha scritto la guerra,
Churchill cosa ha fatto in Germania?
e poi si sono trovati tutti belli agli alta, si sono seduti intorno a un tavolo, sono stati eroi, ma insomma
hanno processato e giustiziato gli assassini.
Esatto, Dresda,
Esatto.
non è stata una.
Israele ha liberato degli assassini. Questi assassini dovevano essere giustiziati. Solo così la gente impara. Invece sono ancora lì che festeggiano. Questo vuol dire Galut. Questo vuol dire Galut. Vuol dire che dentro di noi c'è il Galut. Siamo ancora nei shtetl in Europa con la paura che ci calpestano ogni giorno. Con tutta la forza e tutta la potenza che HaKadosh Baruch Hu ha regalato a noi. È triste e amaro, ma dobbiamo sorridere lo stesso, perché HaKadosh Baruch Hu ci vuole bene e ci protegge comunque, nonostante tutti i nostri errori. Bene.
Concordo assolutamente, quella gentaglia capisce solo la forza, per cui fare i buoni davanti al mondo non ha mai portato, da quando Israele è stato ricreato, non ha mai portato niente di buono.
No, perché non ci vuole nessuno. E
Quindi.
quindi, siccome comunque non ci vuole nessuno, almeno facciamo i nostri interessi. E
Esatto.
questo è purtroppo succederà. Io credo che Be'ezrat Hashem succederà. Credo che la gente inizierà a capire.
Io ho fiducia, poi
Sì,
se gli altri
sì,
non ce l'hanno,
sì.
non lo
No,
so,
ma
io ce l'ho, 100%.
speriamo che arrivi Mashiach prima, dai, facciamo così.
Vabbè, insomma, magari insieme.
No, perché se dobbiamo aspettare le persone, gli esseri umani.
Noi con Vittorio avevamo fatto un piano, ti ricordi Vittorio? Dillo tu però, che se ci danno indietro i prigionieri vivi, bene, ti diamo 10 terroristi vivi indietro. E se sono morti, li metti lì nel carcere, nei fucili e gli dai dietro 10 terroristi morti.
Un terrorista deve essere morto comunque, che ce li ridiano vivi, che ce li ridiano morti. Uno che vuole ammazzare qualcuno e ha provato a farlo, o ci è riuscito o non ci è riuscito, non cambia nulla. Se tu vuoi... Cos'è che hanno detto? Hanno detto Hamas è un'ideologia non si può ammazzare, okay? Non si può eliminare. È sbagliato, perché anche il nazismo era un'ideologia.
Anche il comunismo.
Hanno fatto a Norimberga un processo mediatico, li hanno impiccati tutti, è finita l'ideologia. Adesso c'è qua e là qualche nostalgico, ma l'ideologia nazista fa parte della vergogna del passato. Si fa così, è molto semplice. Dov'è la forza? Dov'è la determinazione? Dov'è la volontà di proteggere il popolo e il paese che ti ha eletto, che si fida di te? Non soltanto il primo ministro, ma è stato eletto anche il capo dell'esercito, è stato eletto anche il capo dei servizi segreti, tutti sono stati eletti. Perché? Perché tu ci devi proteggere, mettiamo nelle tue mani la nostra protezione. Non c'è. Non sono riusciti, era un miracolo quello che è successo giovedì sera. Una signora si è accorta di un pacco sospetto, l'ha detto all'autista, l'autista ha fatto scendere tutti. E questo autobus è esploso. Questo vuol dire che non era né l'esercito, né le forze segrete, né i servizi segreti, né i missili dell'Iron Dome, niente, nessuno, soltanto lui. Quindi dobbiamo andare al Bet Knesset a ringraziarlo.
Avevo letto che avevano messo il timer alle 21 di sera, ma avevano sbagliato che volevano metterlo alle 9 di mattina, quando gli autobus sarebbero stati pieni.
Sì.
E quest'errore che hanno fatto è stato per noi una
Sì,
grande.
però questo ci umilia ancora di più,
Esatto, sì.
perché abbiamo a che fare con un nemico straccione, analfabeta, e noi con la tecnologia più avanzata che non abbiamo idea perché mica ce lo raccontano, e siamo ancora qui. Questo è il problema.
Concordo, sì.
Questo è quello che ci deve far riflettere molto. Allora andiamo a riflettere su altre cose. Lasciamo a Kadosh Baruch Hu la nostra protezione e noi facciamo quello che lui deve fare, così continuerà questo patto eterno. Allora, abbiamo parlato tanto. Vi ricordate di questa parola in ebraico, la kavanah? Vi ricordate? Perché è importante parlare di questa kavanah? Perché, come ho spiegato alla fine della lezione precedente, il Tanya ci sta indirizzando verso un argomento molto molto importante. Sapere noi a che mondo apparteniamo. Quindi, avere la kavanah, non avere la kavanah, significa che tipo di kavanah avere, significa chi siamo e dove stiamo andando. Però non abbiamo ancora spiegato in realtà che cos'è la kavanah. Sì, abbiamo detto che la kavanah vuol dire la concentrazione, l'intenzione, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo studiando Hasidut, stiamo studiando Tanya, non stiamo studiando halakha piatta. È giusto studiare anche halakha piatta. Ma secondo me è più importante in questo momento spiegare che cos'è la kavanah. E ve lo spiego in modo semplice. Abbiamo due percorsi. Abbiamo il percorso della kavanah che appartiene al mondo del pensiero. E abbiamo un percorso molto più corto, molto più facile, molto più semplice, dal quale, diciamo, noi ci ritroviamo, nel quale noi ci ritroviamo, che è quello dell'istinto, della spontaneità. Ora, io perché sono domenica sera nella lezione di Tania su Zoom? Perché ho un istinto che mi dice che devo fare questa cosa. Anche questa è una kavanah. È una cosa che mi viene spontanea, perché il Tania ci rivela cose così belle, così profonde. Ci fa dire le cose che noi avevamo nel nostro cuore, ma non riuscivamo a dirle, ce le mette per iscritto ed è bello leggerle. Ecco, esattamente questo ciò che sento, esattamente questo ciò che percepisco, esattamente questo ciò che vivo, ma non sono mai riuscito a metterlo nelle parole. Ecco, il Tanya ti apre e ti dice: ecco, questo è quello che sei tu. Ora, perché studio? Con la kavanah di puntini, puntini. Il mio istinto, la mia spontaneità, oppure perché mi sono approcciato a un percorso molto tortuoso, difficile e lungo, che appartiene al mondo dell'intelletto, al mondo del pensiero. All'inizio del capitolo avevamo iniziato spiegando che questo mondo è composto da quattro livelli diversi. Abbiamo il mondo degli esseri inanimati, che sono le pietre, la terra, l'acqua, quello che si chiama il mondo minerale. Poi abbiamo gli esseri vegetativi, le piante, la flora, tutto quello che cresce, da una parte. Poi abbiamo dall'altra parte gli esseri viventi e gli esseri che abbiamo chiamato parlanti, l'essere umano. Chiaramente la vitalità che viene regalata da Hashem a il mondo minerale, il mondo vegetale è molto molto inferiore a quella che viene regalata da Hashem al mondo animale e certamente al mondo degli esseri parlanti. Ora, quando io faccio una mitzvah, l'azione della mitzvah è una cosa fisica, quindi appartiene al mondo fisico, al mondo inanimato, perché io devo rendere questo mondo inanimato un mondo di mitzvah, ok? Questo è quando faccio la mitzvah senza nessuna kavanah. Però ci sono delle mitzvot che io devo fare con kavanah. Ad esempio, quando leggo lo Shema. Se io apro il Shulchan Aruch, capitolo 60, credo, sì, capitolo 60, mi riporta le halachot, le regole della lettura dello Shema, e lì dice che io per fare lo Shema devo avere la kavanah, soltanto nel primo versetto dello Shema. Quindi ho la mitzvah che non è fisica, è la mitzvah della parola. La mitzvah della parola che cos'è? La mitzvah della parola è qualcosa che cresce, perché quando io parlo sto creando qualcosa che è più che un'azione fisica. Sapete, quando chiedi a qualcuno, torniamo indietro di tanti anni, sapete che le testimonianze della Shoah iniziano negli anni Ottanta? Prima degli anni Ottanta non abbiamo testimonianze della Shoah. Perché questo? Perché dal 45 per 30 o 40 anni i sopravvissuti della Shoah non potevano raccontare. Non che non potevano perché qualcuno non li lasciava raccontare, non potevano perché non avevano una forza d'animo tale da poter raccontarci. Negli anni Ottanta, dopo che sono passati 40 anni, hanno iniziato a raccontare e quando iniziavano a parlare, iniziavano a piangere. Perché questo? Perché il dolore era così forte nei primi anni che non potevano permettersi con la parola di rivivere questa cosa. Quello che hanno fatto per i primi anni era semplicemente chiudere i cassetti, soffocare. Questo è quello che è successo. Vi faccio un esempio semplice. Quando una persona va in giro col dito un po' gonfio e dice: cos'è successo? Gli dice: 3 giorni fa mi sono chiuso il dito nel cassetto, faceva tanto male, però te lo racconta, sono passati 3 giorni. Nel momento che succede, lui non riesce neanche a urlare, perché il momento in cui il dito viene chiuso nel cassetto, il dolore è così grande che aia arriva dopo, non nel momento, perché nel momento è in emergenza totale, non può neanche sprecare il minimo di forza per urlare, per esprimere il dolore. L'espressione del dolore arriva dopo. Dopo l'espressione del dolore può esserci anche quello che si chiama raccontare quello che è successo. E quindi i primi anni dopo la Shoah, loro vivevano questa situazione che era un dolore così forte che non lo potevano esprimere. Quando io faccio un'azione fisica, l'azione fisica è un'azione materiale inanimata. Quando io parlo, perché per studiare Torah devo parlare, per fare la tefillah devo parlare, per fare la mitzvah dello Shema devo parlare. E lo Shema, già che ne parliamo, ricordiamoci che è una mitzvah fondamentale nell'ebraismo. Ora, io lo sto dicendo a delle persone che non hanno 15 anni, non hanno 20 anni, quindi voi non avete problemi a svegliarvi presto al mattino per fare lo Shema. Ma i ventenni stamattina dormivano e in realtà no, no, non ci rendiamo conto che abbiamo una mitzvah così importante, quella di fare lo Shema entro le 10. Non è presto. Per i giovani sì, perché erano in discoteca fino alle 4 di mattina, quindi per loro è presto, ma in realtà non è presto. Noi nella tefilah di Shabbat abbiamo un momento molto bello che si chiama il Keter e tutti insieme pronunciamo queste parole. Da lì dove ti trovi, voltati verso di noi con la tua misericordia. Noi che uniamo il tuo nome in questo mondo con i mondi superiori, la sera e la mattina, pronunciando e tutti insieme al Beit Knesset diciamo Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Quindi chi siamo noi? Siamo il popolo che pronuncia Shema Israel. Quando io pronuncio Shema Israel, non è un'azione fisica, diciamo, inanimata. Quando io parlo, già iniziano ad entrare delle emozioni. Perché? Perché la parola fa crescere qualcosa. Infatti, come vi dicevo prima, quando una persona racconta qualcosa, o che è qualcosa di felice e quindi ride, o che è qualcosa di triste e quindi piange. Ma perché non hai pianto 5 minuti fa di questa cosa? No, perché prima non lo raccontava. Quando lo racconta, sta vivendo questa emozione. Quindi per questo motivo ci sono delle mitzvot che non sono fisiche e basta. Ci sono delle mitzvot che sono sì fisiche, ma con la parola, perché HaKadosh Baruch Hu vuole tirarti fuori qualcosa. E quindi vuole farti crescere con questa mitzvah. Tu puoi mettere una moneta in tzedakah e rimanere quello che sei. Tu puoi accendere le candele di Shabbat e rimanere quello che sei. Tu puoi mettere i tefilin e rimanere quello che sei. Ma quando devi dire Shema Israel, qualcosa si muove. E quindi questa azione della mitzvah, che è legata alla parola, è considerata come il mondo, come l'abbiamo chiamato, il mondo vegetativo, la flora, qualcosa che cresce. Però siamo ancora nelle mitzvot fisiche. Dietro ogni mitzvah fisica abbiamo la kavanah della mitzvah. HaKadosh Baruch Hu ci ha detto che ogni mitzvah deve essere accompagnata da una kavanah. Se non hai la kavanah, va bene lo stesso, a parte lo Shema e la prima berachah dell'Amidah, l'abbiamo detto tante volte. Se non hai la kavanah, l'azione fisica hai fatto. Se hai la kavanah, hai fatto la mitzvah completa. Se hai fatto solo la kavanah, non hai fatto un bel niente. Mi ricordo di aver sentito di un maestro che insegnava ai suoi allievi dell'importanza della mitzvah di conoscere Hashem. C'è un pasuk della Torah che noi diciamo tutti i giorni nell'Aleinu Lishabeach, Veyada'ata Hayom, che Hashem o Elohim, devi conoscere e devi vivere con questa idea che la tua mente deve essere sempre alimentata da questa riflessione, da questo pensiero, che HaKadosh Baruch Hu è colui che ha creato tutto. E quindi per moltissimo tempo ha spiegato questa bella mitzvah, una mitzvah elevata, nobile. A un certo punto il Rebbe Rashab, il quinto Rebbe, è uscito fuori dal suo studio, ha detto: sì, va bene, però anche finisci il pasuk, Ve'yadata hayom va'shevotai le'levavecha, mettilo nel tuo cuore, non serve a niente sapere e basta. Sapere basta è una grandissima mitzvah quando è legata con le parole dopo. Ve'yadata hayom va'shevotai le'vavecha. Conosci Hashem e cerca di convincere il tuo cuore del bagaglio della tua conoscenza, perché altrimenti diventi un professore. E un professore può essere una brava persona, ma può essere anche un criminale assassino che nessuno lo sa, ma può essere uno stupratore, può essere un terrorista, poi. È però un professore, però ha studiato. Nelle prigioni in Israele questi studiano, poi quando escono hanno studiato, ma rimangono terroristi. Quindi non cambia niente sapere. Sapere e basta non cambia niente. Va'ashevotai le'levavecha. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è molto importante la mitzvah fisica, è fondamentale, ma devi metterci dentro l'emozione. Devi metterci dentro l'anima, come abbiamo detto, una mitzvah senza kavanah è come un corpo senza anima, è solo un esempio. L'importante è che c'è il corpo, dobbiamo metterci anche l'anima, è molto importante, e oggi studiamo un pochino come possiamo fare anche questa cosa. Quindi, abbiamo diviso in due il mondo. Da una parte gli esseri inanimati, gli esseri vegetativi, domem e tzomeach. Dall'altra parte, Chai e Medaber, gli esseri viventi e gli esseri parlanti. Perché parlo degli esseri viventi e degli esseri parlanti? Perché la Kavanah è paragonata agli esseri viventi e agli esseri parlanti. E perché è così importante sapere questa cosa? Perché vogliamo sapere chi siamo. Vogliamo sapere se siamo degli esseri viventi quando facciamo una mitzvah, quindi un toro, una mucca, un vitello, una gallina, siamo degli esseri viventi che fanno le mitzvot oppure siamo degli esseri parlanti che fanno le mitzvot? Questo è l'argomento che dobbiamo affrontare. La kavanah vuol dire l'intenzione. Adesso cerchiamo di capire che cosa vuol dire l'intenzione. Qual è il significato della parola kavanah? Uno direbbe, io prendo il sidur, leggo la tefillah con kavanah, significa sono concentrato nel leggere e capire quello che sto dicendo. Questo si chiama kavanah, è vero, ok? È giusto, è perché c'è gente che studia, che fa la tefillah e non sa neanche quello che dice. Fa niente, si inizia così. L'importante è fare la tefillah. È l'importante, però non è completa. La tefillah è completa quando tu sai quello che dici. C'è chi dice: no, io lo faccio, la mia kavanah è, ho il dovere di fare la tefila, è un mio impegno, un mio dovere, quindi lo faccio. Ok, però c'è anche chi dice: no, io devo essere continuamente concentrato e mai avere un attimo di distrazione dalla tefillah. Sono tutte cose giuste. Da dove le prendiamo queste cose? Dal Shulchan Aruch. E siccome oggi avevo un pochino di tempo, mi sono permesso di prendere lo Shulchan Aruch e tradurlo in italiano. E ve lo leggo. Cosa dite se ogni tanto studiamo anche un'alaha? Mica male, dai. C'è un capitolo nel Shulchan Aruch, 98 era Tzadik Chet. Il capitolo 98 è il capitolo che ti spiega che c'è una mitzvah che si chiama la Kavanah, nella tefilah chiaramente. Cioè la Kavanah deve essere in tutto, ma in questo momento stiamo parlando della Kavanah della tefilah. Dice così, inizia così il capitolo: la persona che prega deve mantenere la concentrazione nell'interpretare le parole che pronuncia con le sue labbra. Semplice, mica tanto. Leggo avanti. E pensare che Dio stia parlando di fronte a lui. E questo è vero. Quando io mi rivolgo ad Hashem, Hashem si presenta. Quindi io sto parlando davanti al re. E quindi, dice l'Alaha, deve rimuovere tutti i pensieri che lo disturbano affinché il suo pensiero e la sua intenzione rimangano degni della sua preghiera. Bellissime parole. Andiamo avanti. E dovrebbe pensare, più che dovrebbe, deve. Deve pensare come se stesse parlando davanti a un re in carne ed ossa. Quando una persona si presenta davanti a un re in carne ed ossa, che è molto più serio questo momento che presentarsi davanti a un giudice, e davanti a un giudice tu non vai così. Davanti a un giudice tu vai col tuo avvocato, ti sei preparato, settimane di lavoro per dire davanti al giudice le cose giuste, per non balbettare, per non inciampare in qualcosa che non avresti dovuto dire. Questo davanti a un giudice, davanti a un re, tante volte tanto, la situazione è molto più seria davanti a un re, perché il giudice ti può giudicare su quella specifica cosa che hai fatto. Il re su tutta la tua vita. Tu sei nella mano del re con tutta la tua vita. Lui può decidere vita e morte dei suoi sudditi. Quindi davanti a un re in carne ed ossa, dice l'Alaha, mettendo ordine nelle sue parole, preparandole bene, per non inciampare con le parole, tantomeno dice davanti a Melech, Malchea, Melachim, al re di tutti i re. HaKadosh Baruch Hu, il benedetto che esamina tutti i pensieri. Abbiamo parlato di pensieri? Stiamo parlando della tefilah? No, no, HaKadosh Baruch Hu esamina i pensieri. Cosa vuol dire? Vuol dire che HaKadosh Baruch Hu, quando tu ti presenti davanti a lui, ti chiede: perché sei qui? Perché hai bisogno di qualcosa e basta? O c'è qualcosa di più nobile, di più profondo? Per questo l'Alaha si sofferma e aggiunge queste parole, che HaKadosh Baruch Hu esamina tutti i pensieri. Cosa vuol dire tutti i pensieri? Che ero concentrato in quello che ho detto. Beh, sei davanti al re, stai concentrato. Non è quello. Secondo il Tanya, la spiegazione di questa halakha è diversa. Perché sei venuto? Cosa ti ha portato da me? Qual è l'obiettivo? Qual è lo scopo della tua tefillah? Continuiamo a leggere un po' di halakha. Qui il Shulchan Aruch ci vuole insegnare che c'erano delle persone toste. Questo è ciò che facevano i Hasidim e gli uomini d'azione, che si isolavano e si concentravano nella loro preghiera finché non raggiungevano lo svestirsi della fisicità e il rafforzamento del potere intellettuale. Vuol dire, dimenticavano di essere umani. E la loro vita era tutta concentrata nella loro mente. Avete presente Moshe Rabbeinu che è andato 40 giorni e 40 notti sul Monte Sinai? E tutti si chiedono come ha potuto 40 giorni e 40 notti non mangiare e non bere. E chiaramente non ha dormito. Non è umano. La risposta è vero. c'è un grande tzaddik, il Sfat Emet. Lui dice che Moshe Rabbeinu in questi 40 giorni è stato ricreato da zero, così come i primi 40 giorni del concepimento, sono i 40 giorni in cui tu puoi pregare che sia maschio o che sia femmina. Dopo 40 giorni non puoi più pregare perché non ha senso, ormai è stato creato. Quindi, nello stesso modo, noi abbiamo 40 giorni, che è un numero che si ripropone tante volte nella Torah, i 40 giorni di Moshe Rabbeinu è stato ricreato. E quindi Moshe Rabbeinu era fisico, ma si era completamente svestito della sua fisicità ed era completamente concentrato nel suo potere intellettuale. In teoria questo è quello che dovremmo fare noi quando facciamo la tefillah. Non per 40 giorni e 40 notti, per 10 minuti. E così facevano i Hasidim. Finché non si avvicinavano all'altezza della profezia. Quando uno faceva la tefillah, arrivava a un livello tale che assomigliava a un profeta, che i suoi pensieri iniziavano non a salire i pensieri, ma a scendere dall'alto verso. Iniziava a pensare cose che non sapeva prima, che sono regali che Hashem gli fa. Siccome tu ti sei avvicinato così tanto a me, allora io ti regalo il potere dell'intellettualità, della conoscenza. Ed è quello che è successo a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu è tornato dopo 40 giorni e 40 notti, era un'altra persona. Nessuno lo poteva guardare in viso. Era così splendente che ha dovuto coprire il viso. Continuiamo l'alakha. E se un altro pensiero gli viene durante la preghiera, deve rimanere in silenzio, vuol dire fermati finché il pensiero non viene eliminato. Deve pensare a cose che sottomettono il cuore e indirizzarlo ad Akadosh Baruch Hu, e non pensare a cose frivole. Andiamo avanti e aggiungiamo quello che ha scritto il Ramah. Il Ramah è colui che ha aggiunto nel Shulchan Aruch delle parti che per la maggiore sono le differenze tra gli Ashkenazim e i Sfaradim. Però ogni tanto il Ramah aggiunge di suo. E questa frase l'ha aggiunta il Ramah. E deve pensare prima di pregare all'esaltazione di Dio. In altre parole, non è che uno apre il Siddur e diventa Moshe Rabbeinu, no. Ti devi preparare. Non è che uno scende in campo e diventa un calciatore professionista, no, ci sono tanti anni di preparazione. Mi spiace che faccio questi esempi così lontani da quello che stiamo parlando, però per capirci un attimo. Cioè, ci sono le Olimpiadi, c'è quello che salta 8 metri, non è che dice provo io salto 8 metri, no. Faccio 100 metri in 10 secondi. Per fare 100 metri in 10 secondi sono anni di sacrifici. La stessa cosa, non è che apri il Siddur e dici voglio sentire quello che ha sentito Moshe Rabbeinu, voglio diventare quasi profeta. Ci sono un po' di preparativi da fare. Quindi dice il Ramah, per arrivare a questo, deve pensare prima di pregare all'esaltazione di Hashem e all'umiltà dell'uomo e rimuovere tutti i piaceri umani dal suo cuore. Adesso che sto facendo la tefilah, non devo pensare alla bistecca, non devo pensare al programma che danno in televisione, non devo pensare alle lasagne, non devo pensare. Perché? Perché rimango attaccato alla parte fisica e non riuscirò mai a concentrarmi nella kavanah che è dare potere all'intelletto. Non ho
Posso
finito,
fare una
eh.
domanda? Al
Certo.
mattino durante la Berakot parliamo di Yom Tefillah. Ecco,
Sì.
c'è, se c'è qualche differenza o qualche differenziazione tra la Kavanah e Yom Tefillah?
Certo, è diverso. Yom Tefillah significa essere concentrati nelle parole. Quando una
Quindi è
persona
più un coso mentale di concentrazione, diciamo, di
è
punteggiamento mentale.
concentrata nelle parole, ha questa ricompensa che la Mishnah dice, che in italiano, quando uno ha i soldi in banca, cioè gli interessi e il capitale, scusate, non mi veniva il capitale. Quando una persona fa queste mitzvot, tra le quali iyun tefillah, essere concentrato nelle parole della tefillah, La ricompensa è che il capitale che ha creato come merito rimane eterno e lui vive il mondo dagli interessi.
Sì.
Vero?
Sì.
Cos'è
Grazie.
la kavanah? La kavanah è il motivo per il quale tu sei qua. Il motivo per il quale tu vuoi fare la tefilah. La concentrazione nella tefilah fa parte della tefilah. Si chiama
È
Yom
un
Tefillah.
preliminare, diciamo così, importante, insomma, sì, la concentrazione.
Sì, ma la kavanah, nel senso che il Tanya vuole regalarci, è chiederti cosa ti ha portato a fare
Qui,
questo.
sì, grazie.
Andiamo avanti ancora qualche riga di Halakha. Dice l'Halakha così, ed è proibito, questo forse non lo voglio dire, ma lo dico lo stesso. È un'Halakha che dà molto fastidio. È proibito una persona baciare i suoi bambini nella sinagoga. Sapevate questa halakha? Vabbè, pazienza. È una halakha. Perché è proibito? Perché quando tu dai un bacio a un bambino nella sinagoga, stai dimostrando che nel tuo cuore in questo momento c'è anche amore per altre cose a parte Hashem. Quindi nel Beta Knesset puoi dare una caramella al bambino, puoi dare tutto quanto, ma l'amore deve essere soltanto per HaKadosh Baruch Hu. Vorrei discutere di questa halakha, c'è anche una storia dietro, ma non c'è il tempo. Avanti un'altra halakha, non dovrebbe pregare in un luogo in cui c'è qualcosa che distrae la sua intenzione, né in un momento che distrae la sua intenzione. Infatti l'halakha dice se c'è troppo rumore, se c'è un odore sgradevole, c'è qualcosa che distrae la sua concentrazione, non può pregare lì, né in un luogo né in un momento. Adesso arrivo a quello che tutti noi volevamo sentire. E ora significa oggi, non stiamo attenti a tutto questo perché non siamo così concentrati nella preghiera. In altre parole, se non siamo Moshe Rabbeinu sul Monte Sinai quando facciamo la tefilà, va bene lo stesso. Ok? Quindi almeno sapere che cos'è la Kavanah, almeno sapere che cos'è Iyun Tefilah, la concentrazione nella preghiera. Questa è l'Halakha, l'osso dell'Halakha. Però oggi noi siamo in grado a fare tutto questo, no? Assolutamente. Quindi va bene lo stesso, prendiamo il Sidur, facciamo la tefilà lo stesso. Ora, cosa significa pregare? Dice l'Alaha. Pregare significa supplicare, come una persona umile che chiede l'elemosina bussando alle porte. E quindi come si fa? Si fa con calma, affinché non venga percepita come un peso dal quale chiede di esserne liberato. Quando una persona fa una tefilah veloce così, devo fare la tefilah e devo andare, mi aspettano, non è la tefilah intesa come una tefilah fatta a modino. Sì, la tefilah l'hai fatta, fisicamente l'hai fatta, ma tutta, qui stiamo parlando della halachot, della kavanah. Tutto questo viene a mancare quando uno ha fretta. Ora, ultima halachah. La preghiera è al posto del sacrificio. Noi sappiamo che nel Beit HaMikdash si portavano i sacrifici che mantenevano in vita questo mondo. Dato che non c'è più il Beit HaMikdash, la preghiera viene al posto del sacrificio. Infatti noi abbiamo tre preghiere che sono paragonate al sacrificio del mattino, del pomeriggio e la sera quando si bruciavano le parti sull'altare. E perciò bisogna stare attenti che ci sia la stessa intenzione del sacrificio e non vi siano altri pensieri coinvolti. Sapete che quando una persona portava un sacrificio aveva un pensiero per un altro sacrificio, si era sbagliato col pensiero, il sacrificio era tutto da rifare. È anche un po' lunga da spiegare questa, ma fidatevi. Come un pensiero che invalida i sacrifici. Lo stesso modo la tefillah. Bisogna farla in piedi, qui stiamo parlando della Amidah, come per i sacrifici. E deve essere fatto sempre nello stesso posto dove ogni persona ha un luogo, come nel Beit HaMikdash, dove ogni persona aveva luogo fisso per fare la macellazione e tutto il resto. Quindi anche i Kohanim, ognuno aveva la sua postazione. E che non ci sia nulla che si frapponga tra lui e il muro, come un'offerta sacrificale, la cui partizione impedisca che venga posta tra lui e il recipiente. Vado avanti. Ed è appropriato che abbia degli abiti speciali e belli per la preghiera, come le vesti sacerdotali, perché Però non tutti possono permettersi di spendere soldi per questo, non sto dicendo parole mie, sto leggendo, e in ogni caso è bene che abbia dei pantaloni speciali per la preghiera, per motivi di pulizia. Immaginate, nel Medioevo la gente andava in giro non proprio con i vestiti adatti per presentarsi davanti al re, quindi almeno avere un vestito per quando fai la tefilà. Oggi che andiamo in giro tutti belli, puliti, che ci guardiamo allo specchio per mezz'ora prima di uscire di casa, vanno bene i vestiti che abbiamo per fare la tefila. Pensavo fosse l'ultima halakhah, ma l'ultima arriva adesso. Non pensi colui che prega che sia giusto che Dio esaudisca la mia richiesta per il merito della concentrazione della mia preghiera. Siccome non ho soltanto fatto un movimento delle labbra, ho messo dentro anche delle emozioni, ho lavorato sulla mia concentrazione e quindi sono una persona che merita adesso che tutto quello che io abbia chiesto si avveri e venga esaudito. Perché al contrario, questo ha un effetto contrario. Tu dici io merito, allora in cielo dicono, ah, tu meriti? Vediamo se meriti. Se tu non dici mai io merito, allora dal cielo ti danno sempre. Se tu dici datemi perché io merito, allora nel cielo aprono il libro e iniziano a leggere, vediamo che cosa hai combinato, vediamo se meriti veramente. E quindi dice l'Alaha, perché questo ricorda piuttosto i peccati dell'uomo, che in tal modo viene esaminato per le sue azioni per dire di essere certo dei suoi meriti. Sei certo di meritarti? Allora adesso mettiamo sotto esame i tuoi meriti. Ma pensi piuttosto che Dio esaudirà la sua preghiera per la sua grazia, per la sua generosità. E dica nel suo cuore, la persona quando fa la tefilà deve avere questo pensiero fisso, chi sono io, povero e spregevole, per venire a chiedere al re dei re, il santo benedetto egli sia, se non per l'abbondanza della sua grazia, della sua generosità con cui tratta le sue creature. Abbiamo studiato un capitolo intero di Shulchan Aruch, che ci spiega un attimino da dove arriva questa nostra richiesta e questa nostra, questo nostro impegno nella tefillah. Ok. Ci fermiamo con due domande. Nel Tania quindi studieremo che la Kavanah è lo scopo, il motivo che porta a fare la mitzvah. E in base al motivo che io ho, sarò classificato se nel mondo degli angeli che hanno forme animali o nel mondo degli angeli che hanno forme umane. Di questo parleremo settimana prossima. Quindi, se quando io faccio la tefilà ho un secondo fine, qualunque possa essere, anche nobile, anche un'emozione può essere un secondo fine. E ci chiederemo anche se questa emozione arriva dall'amore che ho verso HaKadosh Baruch Hu, dal timore che ho, dal rispetto che ho verso HaKadosh Baruch Hu. Finisco con una brevissima storia di un grande Hasid, che lui si preparava molto per la tefilà e quando studiava gli argomenti così profondi che gli facevano conoscere la grandezza di Hashem, in altre parole la Hasidut, si esaltava così tanto che diceva adesso sono pronto per fare la tefilà, ma quando faceva la tefilà iniziava la discesa, la sua esaltazione, il suo fuoco iniziava a diminuirsi e questa cosa gli dava fastidio, non riusciva a mantenere questa esaltazione. Quindi è andato da un grande Hasid, si chiamava Rabbi Hillel di Parich, e gli ha detto guarda quello che mi succede. Allora Rabbi Hillel gli risponde, gli dice che fastidio ti dà se fai la tefilà prima di fare la tefilà. Significa che la tefilà viene dalla parola attaccare. Tu ti attacchi ad Hashem quando studi, quando fai la tefilà, quando pronunci le parole della tefilà lo senti meno, ma non ti preoccupare, l'hai già fatto prima. Quindi abbiamo imparato che la kavanah della tefilà è quella di essere attaccati ad Hashem. Perché sono qui? Perché sono venuto qui? Perché a HaKadosh Baruch Hu ti sto cercando. Ho bisogno di sentire il tuo abbraccio, ho bisogno di sentire il tuo legame, ho bisogno di sentire in me stesso che tu sei sempre vicino a me. Se io faccio una tefilà in questo modo, è chiaro che HaKadosh Baruch Hu mi abbraccia e mi protegge. Ecco perché ho detto dall'inizio della lezione che se non fosse per le tefilot questo mondo non ci sarebbe. Perché? Perché la tefilah fa sì che questo mondo e Hashem sia una cosa sola. Perché io lego me stesso e quindi la mia parte fisica di questo mondo con HaKadosh Baruch Hu e tutto diventa uno e quindi tutto è sotto la protezione di HaKadosh Baruch Hu. Più la tefilah ha questa kavanah, più la protezione è grande. Speriamo settimana prossima di raccontare del più grande di tutti i miracoli della venuta di Mashiach e vi chiedo un favore. Tutti coloro che hanno ascoltato in diretta siete i migliori. Quelli che ascoltate dopo siete i migliori anche voi. Se potete mettere o un like o un commento o condividere la lezione perché c'è tanta gente che vorrebbe sentire queste lezioni. E sta a noi dare la possibilità che queste lezioni vengano diffuse sempre di più su questa piattaforma che si chiama YouTube e dare a tutti quanti la possibilità di fare la tefila meglio e quindi di avere un mondo più protetto e migliore. Chazak u Baruch a tutti quanti voi, ci vediamo la
Grazie, Dario.